Blenny to the Boogie, sfumiamo il grande Michael Jackson, torniamo in diretta con Giovanni Follesa e con Vito Biolchini che è con noi al telefono. Ciao Vito, buongiorno.
Buongiorno, vi sento un po' lontani.
Però adesso noi sfumiamo Michael Jackson che un po' copre, sai, il ragazzo è invadente, c'ha questa voce...
Bella voce.
Bella voce, però copre un po'.
Ciao Vito.
Allora, caro Vito, tu l'altro giorno ci anticipavi in diretta... il contenuto di un post che avresti fatto di lì a poco sul tuo blog, in cui parlavi di un documento interno della sanità sarda che di fatto inibiva qualunque medico o dirigente sanitario a parlare con i giornalisti, perché si centralizzava l'informazione, tutte le notizie dovevano uscire, diciamo, dall'assessorato alla sanità e dalla, diciamo, governance politica, che in questo momento non brilla peraltro per molte iniziative, se non qualche fotografia in posa nello studio ovale. Poi questa cosa è diventata un caso, perché ieri c'è stato un documento addirittura dell'Associazione della Stampa, dell'Ordine dei Giornalisti, proprio segnalando un allarme dell'informazione in Sardegna su questo tema qui.
La situazione è anche più grave di quella che hai descritto tu, perché l'assessore Nieddu non è che vuole impedire ai medici di parlare con i giornalisti, vuole impedire ai medici di parlare con tutti. Cioè, ci sono molti medici oggi che, in assenza di una comunicazione istituzionale all'altezza dell'emergenza che stiamo vivendo, stanno comunicando con Facebook, certo, come giusto che sia. Questa nota che l'assessore Nieddu ha inviato ai direttori generali degli ospedali, insomma di tutta la sanità sarda, mira proprio a impedire che tutti i medici, gli infermieri comunichino su Facebook qualunque cosa.
Cioè, della serie, se esce una notizia dalla sanità, che sia dal Brozzo, dai Smirrioni, dall'ospedale di Sassari, il responsabile o comunque il presunto responsabile ne risponde dal punto di vista disciplinare, giusto?
Sì, esatto, perché poi si minacciano anche i procedimenti disciplinari. Certo. Allora, il punto qual è? In via astratta sarebbe anche corretto.
Sì.
Ma è in via astratta che si scontra con la realtà, cioè che la regione Sardegna, così come sta emergendo ogni giorno sempre di più, non sta facendo una corretta comunicazione sull'emergenza coronavirus. Ancora ieri sull'Unione Sarda c'era la testimonianza di una persona in difficoltà che per 5 giorni ha tentato di mettersi in contatto col numero verde, senza riuscirci. Ieri c'è stato questo ennesimo disastro comunicativo sullo stato di emergenza proclamato fino al 31 luglio, che ha gettato nel panico mezza Sardegna.
Sì, perché stiamo dicendo praticamente non ci sarà stagione turistica, lo stai dicendo a quegli operatori che hanno dovuto chiudere e che stanno sperando di uscire da questo tunnel, e gli stai dicendo che stai mettendo il filo spinato attorno alla Sardegna da qua alla fine dell'estate praticamente.
Esatto, ma invece non è così, perché si tratta banalmente di un adempimento burocratico in ottemperanza a una decisione presa dal governo a fine gennaio. Cioè, si è trasformato un atto burocratico, si è voluto trasformare un atto burocratico in un atto politico, e questo ha gettato nello sconcerto, ripeto, mezza Sardegna, salvo poi dopo un'ora e mezza fare
sì, una precisazione.
Dire, no, però scusate, questo stato di emergenza non implica che questa situazione, come dire, di stare tutti in casa debba
continuare fino al 31 luglio.
Cioè, è un disastro.
Devo dire questo, che i titoli che sono ovviamente immediatamente rimbalzati sui social di questa dichiarazione dello stato di emergenza facevano rabbrividire. Poi, a un occhio, diciamo, un po' smaliziato, se ti andavi a leggere il comunicato, che era veramente un capolavoro di fancazzismo,
di nulla,
cioè del nulla, ti rendevi conto che era una bolla burocratica fatta per comunicare qualcosa in assenza di cose di sostanza alla fine, no?
Sì, guarda Sergio, io non ho molte parole, perché mi dovrete dare atto che io questo allarme sulla comunicazione l'ho lanciato in tempi non sospetti.
Sì.
Però qui purtroppo ogni giorno che passa ci regala episodi sempre più preoccupanti. Allora, la regione deve cambiare rotta per quanto riguarda la comunicazione, deve seguire l'esempio delle altre regioni che nella crisi, nella crisi sono in grado di fare cose migliori.
Sono diventate più brave, tra l'altro, sono migliorate. Oggi sentivo Zaia venendo qui in radio, con il quale ho pochissimi punti in comune dal punto di vista ideologico, di riferimento intellettuale, però diceva, cioè, mi dava l'impressione di un pilota che avesse in mano la cloche della sua regione, parlava con cognizione di causa, ti fotografava il problema. Per esempio, ha aperto uno squarcio agghiacciante sul tema dell'ossigeno. I malati in terapia intensiva di coronavirus consumano 20 volte l'ossigeno di un malato normale di terapia intensiva, hanno i tubi dell'ossigeno ghiacciati negli ospedali del Veneto, stanno cercando bombole di ossigeno e riserve di ossigeno. Ecco, mi dava l'idea di una persona veramente sul pezzo. Diceva: il tema sono le mascherine, il tema sono le cose concrete, e invece qua abbiamo ogni tanto le ordinanze, i pezzi di carta, i ciclostilati che vengono fatti girare, diciamo, all'ora del telegiornale, per dare l'impressione che si fa qualche cosa, però di fatto non vediamo nulla di concreto. A me è quello che spaventa di più, Vito, al di là del, è vero, c'è un'emergenza di comunicazione, ma il problema è che dietro questa emergenza di comunicazione si cela una cialtroneria nel fare le cose in generale, e tra un po' avremo bisogno di una regione e di una sanità che funziona.
Guarda Sergio, io sinceramente non riesco a comprendere quale possa essere la situazione realmente oggi in Sardegna. Finalmente i giornali si rendono conto, cioè la Nuova Sardegna dopo 4 giorni si è resa conto che c'era un gruppo di malati e medici sequestrati dentro un reparto. Sequestrati, perché questo è avvenuto.
Voi restate qui.
Sono stati chiusi dentro, e ieri circolavano i WhatsApp dei medici che dicevano: fateci uscire, ci sono dei pazienti che stanno minacciando il suicidio. Questo è successo ieri. E a fronte di tutto ciò, ieri l'assessore alla sanità al TG3 regionale diceva: ma perché i medici si lamentano? Non c'è nessun problema,
hanno tutto,
va tutto bene.
Hanno tutto,
quando
il protocollo c'è.
Degli oltre 110 contagiati, la metà sono operatori sanitari. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nei protocolli, che sono saltati un po' a macchie di leopardo. Perché se Cagliari è riuscita e sta riuscendo ancora a tenere, evidentemente perché ha applicato i protocolli in maniera diversa rispetto a ciò che è successo
a Nuoro. Certo.
Però ripeto, purtroppo a cosa serve la comunicazione? Serve a migliorare le cose,
anche a rassicurare la gente, voglio dire, perché
anche
poi
rassicurare, a dare informazioni corrette. La giunta regionale questo non lo vuole fare, non lo sta facendo, e ieri, ripeto, con questa inopinata comunicazione dello stato di emergenza ha gettato nel panico tantissime persone. Ho sentito dei primi cittadini che mi hanno detto: io sto rispondendo a decine di chiamate di cittadini che mi chiedono se devono restare chiusi in casa fino al 31 luglio. Perché se tu dici che c'è lo stato di emergenza,
quello stai dicendo,
certo, che cos'è, la gente pensa ai carri armati, oppure che deve continuare a stare chiusa in casa fino al 31 luglio. Ho visto su Facebook delle prese di posizione di imprenditori turistici che in tempo reale hanno visto fioccare le disdette di questa dichiarazione.
Certo. Sembra proprio che si stiano peggiorando minuto dopo minuto tutte le cose. Poi, tra l'altro, voglio dire, stanno dando, o comunque si sta tentando di dare la colpa a molti cittadini, cioè non siete troppo in casa, dovete stare in casa. In realtà, se poi andiamo ad analizzare anche il numero di casi, per esempio quello della Sardegna è sintomatico, la metà o anche di più sono
i focolai, sono dentro le istituzioni.
Quindi alla
fine
significa che il nostro dovere comunque lo stiamo facendo, stiamo rispondendo. In realtà invece c'è questo clima veramente di polizia quasi, dove si chiude tutto, si obbliga i parchi, come dicevamo prima, che anziché essere presidiati vengono chiusi, vengono blindati, e alla fine la gente cosa fa? Si ritrova, dicevamo prima a Sergio, magari anche con i bambini, a far la fila di fronte al supermercato.
Oggi Zaia diceva proprio questo, perché qualcuno lamentava: ma a Padova c'è un sacco di gente in giro. Dice: guarda che la gente fa quello che le regole gli consentono di fare. Oggi abbiamo un decreto che consente alla gente di andare a lavorare, se ci sono le misure di sicurezza adeguate nei luoghi di lavoro, che fa aprire tutta una serie di servizi e di pubblici esercizi per servizi di primaria necessità, che tiene aperti i supermercati. La gente va a fare la spesa, va a lavorare e va in farmacia. E la stessa cosa mi sembra che stia succedendo anche a Cagliari. A me preoccupa molto vedere le file davanti ai supermercati e poi vedere che si riduce l'orario di apertura dei supermercati anziché ampliarlo a tutta la notte. Per esempio, trovo allucinante che l'intervento del sindaco sia stato quello di ridurre l'orario di apertura dei supermercati anziché di ampliarlo. Trovo allucinante che si tengano ancora aperti gli uffici postali dove c'è gente che fa la fila con bambini, e gli unici capannelli che io vedo in città sono davanti ai supermercati e agli uffici postali, non certo nei parchi, non certo al Poetto. Non so cosa ne pensi tu, Vito.
Ora, io non esco realmente da tanti giorni, quindi non sono in grado di valutare ciò che sta succedendo. Di sicuro però mi spaventano gli appelli che arrivano da tanti primi cittadini ai loro residenti di non uscire, cioè al di là delle situazioni, come dire, soggettive, di necessità, però io ho l'impressione, e oggi anche i giornali nazionali lo dicono, che in tanti, in troppi si stanno muovendo, cioè in Lombardia.
Ma ieri ho visto la metropolitana di Milano piena
di questa pandemia in Italia, cioè ancora il 40% dei cittadini si muovono, questo non è tollerabile, cioè io penso che al di là di tutto bisognerebbe spostarsi di meno, mentre tanti cercano pretesti per uscire di casa, per muoversi, per carità, io capisco che stare in casa sia difficile, però siamo in una situazione straordinaria che va affrontata in un modo straordinario. Ecco, a volte mi sembra di vedere che in giro non c'è ancora questa consapevolezza.
Sì, però chiudendo anche le cose sbagliate, chiudendo anche le cose giuste, capito? Perché il problema è che senso ha chiudere, per esempio, i giardini e i parchi? Mettici due vigili a controllare e
no,
finisci da lì.
No, senso, Sergio, che purtroppo come dire, il permesso che è stato dato a tutti di fare poi alla fine si è trasformato in qualcos'altro.
Ma non è vero, io sono un diabetico, devo fare ogni giorno un'ora di camminata, certo. Quindi mi muovo vicino a casa mia, al Quartiere del Sole, al Poetto, nella zona di Cala Mosca, ti assicuro, vedo molta più gente fuori da qualunque supermercato, fuori da qualunque ufficio postale, di quanta ne veda disseminata in mezzo al verde in quelle zone lì. Bisogna fare i controlli.
Ti segnalo un'altra contraddizione che mi hanno segnalato, quella dei trasporti pubblici. Le corse sono diminuite.
Sì. Cosa, ma sono più affollate.
Sono più affollate.
Esatto, anche questa è una follia. Ieri si parlava del caso di Milano perché giravano delle foto della metropolitana di Milano affollatissima e poi abbiamo scoperto che hanno diminuito le corse. Ma è ovvio che riducendo gli orari o le corse si crea più affollamento. C'è una legge della fisica, non ci vuole la genialità. Vito, ti chiedo di rimanere con noi, ascoltiamo un pezzettino di musica e poi ritorniamo in diretta. I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town. That's good to me. Ray Charles, quando sono le 9:29 minuti in questo momento a Radio X, stiamo conversando con Vito Biolchini e Giovanni Follesa della situazione ovviamente che ci riguarda tutti molto da vicino. Vito, come vedi lo sviluppo di questa situazione per quanto riguarda la contrapposizione tra politica, diciamo, e mondo della sanità e medici?
È chiaro che adesso i nodi stanno venendo al pettine, ci sono nodi strutturali E poi i nodi, come dire, che sono sorti nel corso di questa emergenza. Servono mascherine, servono dispositivi di protezione individuale per gli operatori della sanità, punto. Non ci sono altre questioni. Servono protocolli che siano in grado di essere attuati, in grado di essere attuati in maniera rigorosa, che sono mancati finora in queste settimane nei nostri ospedali. La prima trincea è quella degli ospedali,
ma sono mancati più che in fase, diciamo, di progettazione, perché la progettazione di questi protocolli è, in questo caso, è centralizzata e la dà lo Stato, è l'attuazione, è creare i presupposti perché possono essere attuati, diciamo, in ambito locale. Forse la regione avrebbe dovuto fare la regia a livello locale di queste cose, decidere.
Solo, però Sergio, io ti faccio presente un'altra questione. Allora, sì, noi stiamo vedendo come i casi in Sardegna tendano a raddoppiare, diciamo, ogni 2-3 giorni. Questo è un dato un po' in controtendenza rispetto a ciò che sta succedendo nel Nord Italia, dove i dati, i contagi raddoppiano ogni 5 giorni.
Sì.
Qualche giorno fa la Giunta regionale ha presentato un piano di potenziamento della terapia intensiva.
Sì.
Questo piano di potenziamento quando dovrebbe entrare in funzione? Cioè, noi abbiamo visto a Roma e a Milano la realizzazione di interi nuovi reparti di terapia intensiva all'ospedale Anzani, in altri ospedali che erano stati chiusi e adesso riaperti,
sì,
alla Fiera di Milano. Allora, la Giunta regionale ha annunciato qualche giorno fa che
un incremento, sì,
in terapia intensiva sarebbero aumentati
fino ad arrivare a 180. Sì, sì, sì.
Cosa sta succedendo? Li stanno costruendo? Li stanno approntando?
Sono arrivati i respiratori?
Qui,
non sono arrivati?
Capito?
C'è il personale?
Poi, noi nei prossimi 12 mesi, scusate, nei prossimi 12 giorni, sarebbe,
sì,
bello 12 mesi, 12 giorni,
vorrebbe dire che hai spalmato la curva proprio per un anno.
avremo da qui a fine mese,
sì,
rischiamo di passare dai 150, grosso modo, che sono ora, ai 2000 infetti in Sardegna.
Che vogliono dire 200,
se abbiamo 2000
che voglio...
infetti, sì, e il 10% va in terapia intensiva,
non ci siamo più.
Che abbiamo bisogno di 200 posti in terapia intensiva, adesso ne abbiamo 20.
Sì.
I 180 che mancano, la regione li sta preparando? Sì, no, forse lo sta facendo, non ce lo stanno comunicando.
Sì, basterebbe, voglio dire, da giornalista ti dico, è una cartella di testo scritta bene per dare tutte queste informazioni, eh? Cioè, non è, e poi si tratta ovviamente di aggiornarle giorno per giorno in maniera dinamica, utilizzando al meglio gli strumenti di cui tutti conosciamo l'uso in questi giorni, no? Quindi si tratta di sapere, esatto, quanti posti letto a regime avrà la Sardegna, a che punto è l'ordine delle attrezzature, e se ci sono stati degli inghippi legati al fatto che adesso è esploso dappertutto l'allarme, quindi trovare mascherine 15 giorni fa forse era più facile che oggi. Non so, abbiamo avuto un vantaggio temporale, secondo me non l'abbiamo usato bene.
È probabile, però questo non significa che non dobbiamo correre contro,
certo,
il tempo,
certo,
anche ora.
Certo.
Ma il problema è proprio questo, già eravamo in ritardo, cioè abbiamo sprecato questo vantaggio che probabilmente avevamo e adesso stiamo andando ancora più a rilento rispetto agli altri.
Sì.
E questa è la sensazione, comunque.
Nel senso che gli altri hanno messo hanno messo a regime un format, un protocollo. Noi lo stiamo, diciamo, alla fine il grosso della fatica lo stiamo facendo a sanificare reparti ospedalieri e a fare tamponi a personale sanitario, perché alla fine il grosso del problema veramente è lì. Adesso io sono d'accordo con l'allarme che ci segnala Vito, però l'incremento dei casi è legato a picchi abnormi che abbiamo avuto all'interno delle strutture sanitarie, perché se togli quelli, Vito, i nostri casi non sono tantissimi, assolutamente, e anche quell'incremento, diciamo, esponenziale è legato a botte da 60 casi che hai avuto in città come Sassari, dentro un ospedale. Quindi spogliato da questa anomalia tutta sarda, il caso Sardegna oggi mi rassicura, nel senso, per esempio, non ci sono ancora stati casi, clamorosamente, di gente venuta da fuori in Sardegna in questi giorni. giorni, eppure gente ne è arrivata in Sardegna, io non credo da questa settimana, ma da almeno 2 o 3 settimane. Le seconde case sono tutte aperte. Mi sorprende che a 3 settimane non abbiamo ancora avuto un caso del signore di Milano
o del signor Brambilla
che è finito in ospedale. Quindi da questo punto di vista io sono abbastanza tranquillo. Mi spaventa molto l'inefficienza e l'autogol, la quantità di autogol che si è fatta la struttura sanitaria, che in questo momento ci dovrebbe rassicurare.
Sì, sono d'accordo con te, però poi Sergio, diciamo pochi casi, cioè la Sardegna oggi ne ha 117, noi ieri sera è il punto fatto dalla
Protezione Civile. Sì, ma domenica erano 100 però, capito?
Sì,
oggi è mercoledì, quindi
137.
Sì, però siamo cresciuti da domenica oggi di 20 casi tutti in ospedali, capito?
No, ma la Sardegna con 1.600.000 abitanti ha 117 contagiati, la Sicilia con i suoi 5 milioni ne ha 237. Quindi, come dire, la situazione non è la Puglia che con 5 milioni di abitanti ha 340, è il triplo rispetto a noi. Cioè, ripeto, ora il problema sono gli ospedali. Sono gli ospedali, i giornali per fortuna iniziano a rendersene conto. Quindi
questa è una fortuna che l'Unione Sarda, è vero, pubblica la fotografia di Solinas nella stanza dei bottoni con la mascherina, e poi però per fortuna fa un titolo a 7 colonne dove dice sicurezza subito, rivolta in corsia. Quindi,
sì, ma anche la Nuova Sardegna oggi, la prima pagina, coronavirus e caos negli ospedali. A Sassari per 4 giorni chiusi in reparto, se ne sono accorti solo quando sono stati liberati però. Anche l'informazione dovrebbe avere la capacità di arrivare prima sui problemi, non dopo.
Sì. Vito, tu invece che sei, diciamo, uno di questi che c'ha l'occhio punto, come si dice, no? Come la vedi l'evoluzione? Cioè, ieri ci sono stati i primi malumori, mugugni anche interni alla maggioranza sulla politica sanitaria della Giunta. Vedi qualche possibile evoluzione, supercommissari all'orizzonte? Insomma, che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni, secondo te?
Ma guarda, in realtà non sta emergendo molto, tutti si tengono le critiche per sé, anche in maniera un po' eccessiva, perché l'opposizione forse potrebbe far sentire la propria voce in maniera, come dire, garbata, però ecco, decisa, perché alcune situazioni sono intollerabili. O si continua così o si cerca un commissario. Ecco, io penso che a questo punto, per portare a sintesi le necessità che emergono sul fronte politico, sul fronte tecnico, su quello logistico e quello sanitario, a questo punto è quello della comunicazione, allora forse a questo punto alla Sardegna servirebbe un commissario. Però temo che questo non avverrà, perché la scelta di chiamare un commissario dovrebbe essere fatta da chi non si è reso ancora conto che ciò che sta portando avanti in queste settimane non sta andando nella direzione giusta. Cioè, mi sorprenderebbe molto, come dire, un atto di consapevolezza così alto da parte della Giunta regionale.
Sì. Sì, devo dire che concordo con te. Diciamo che ci aspettiamo perlomeno che nelle prossime ore le informazioni che stiamo chiedendo in tanti da giorni, oggi la sta chiedendo anche, diciamo, l'informazione mainstream, arrivino, e che quindi questa famosa scaletta dei tempi, delle risorse, delle disponibilità messe in campo, degli ordini di mascherine fatte, se sono state fatte, ci siamo limitati a sequestrare metà di quelle della Liguria. Insomma, vorremmo sapere queste cose, speriamo di saperle. In ogni caso noi saremo qua ogni giorno a segnalare e a commentare. Io ringrazio Vito Biolchini.
Grazie a voi.
Ciao, ti leggeremo Vito. Nei prossimi giorni, e poi sarai con noi qui in studio ancora Extra Life. Grazie, ciao.
Grazie.